Domenica 17 del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 11, i versetti 1-13.
Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono».
Dal libro della Genesi, capitolo 18, i versetti 16-32.
Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore diceva: «Devo io tenere nascosto ad Abramo quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra? Infatti io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia, dopo di lui, ad osservare la via del Signore, e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore realizzi per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande, e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere». Quegli uomini partirono di lì e andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora davanti al Signore. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per quanto riguarda i 50 giusti che vi si trovano? Lungi da te far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lungi da te. Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?» Rispose il Signore: «Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutta la città». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere. Forse ai 50 giusti ne mancheranno 5. per questi cinque distruggerai tutta la città? Rispose, non la distruggerò, sebbene trovo 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse, forse là se ne troveranno 40. Rispose, non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese, non si adiri il mio signore se parlo ancora. Forse là se ne troveranno 30. Rispose, non lo farò sebbene troverò 30. Riprese, vedi come ardisco parlare al mio signore. Forse là se ne troveranno 20. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 20. Riprese, non si adiri il mio signore se parlo ancora una volta sola. Forse là se ne troveranno 10. Rispose, non la distruggerò per riguardo a quei 10. Poi il Signore, come ebbe finito di parlare con Abramo, se ne andò e Abramo ritornò alla sua abitazione.
Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 2, i versetti 12-14.
Con Cristo sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di voi, che, con le prescrizioni, ci era contrario. Lo ha tolto di mezzo, inghiodandolo alla croce. Avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo, affinché ci doni l'umiltà e l'intelligenza del cuore per poter ascoltare e vivere la sua parola nella nostra vita. Amen. Domenica 17ª del tempo ordinario, la domenica del Padre nostro. La richiesta dei discepoli, Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Gli apostoli si rivolgono a Gesù dunque come a un maestro di preghiera, affinché riveli loro il segreto della sua preghiera. E anche noi siamo curiosi di conoscerla, perché, come ci ricordava Paolo della lettera ai Romani, nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ascoltiamo dunque che cosa ci dice Cristo in proposito. I verbi utilizzati, chiedete, cercate, bussate, sottolineano l'insistenza della preghiera nella certezza di essere esauditi. Se si persevera un po', si è sicuri di ottenere, di trovare, di vedere aprirsi la porta. Soprattutto, dice il Signore, non bisogna scoraggiarsi. La preghiera è in primo luogo una lunga pazienza. La pazienza che poi finisce con l'ottenere quello che desidera, ma non qualsiasi cosa, ecco l'altro elemento. Se un padre terreno, come poi Gesù stesso espliciterà, se un padre terreno, con tutti i difetti che può avere, dà ai suoi figli soltanto cose buone, non scorpioni al posto dell'uovo, a maggior ragione il Padre Celeste non mancherà di dare a coloro che gli chiedono il suo bene più prezioso, ovvero lo Spirito Santo. Ecco dunque quello che noi dobbiamo desiderare, come il gruppo degli Apostoli riuniti nel Cenacolo dopo l'Ascensione. Gesù dunque ci illumina sulla risposta di Dio alla preghiera. E ci aiuta a comprendere la preghiera stessa nel modo migliore. Pregare non è imporre a Dio la propria volontà. È pagana questa preghiera. ma gli chiediamo di renderci disponibili alla sua volontà, al suo progetto di salvezza per il mondo. Pregare non è pretendere di cambiare Dio, ma chiedergli di cambiarci, di formare in noi uno spirito filiale. E non a caso la seconda domanda del Padre nostro è: venga il tuo regno. Anche se una variante molto antica riportava: venga su di noi il tuo spirito e ci purifichi. Il segreto della preghiera di Gesù consiste appunto nel parlare delle cose che interessano al Padre, collocandosi nella propria condizione filiale. Venga il tuo spirito. Noi l'abbiamo un po' cambiato, quel venga il tuo regno, no? Fino a definirlo, lo vedremo, quasi un regno del mondo che sostituisce gli altri regni, in una storia dove le potenze si sono succedute, no? Gli Assiri, i Babilonesi, Romani, Persiani, Greci, eccetera, il regno di Dio viene in un certo senso quasi visto come un altro impero. Non è così. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 67, estrapolando alcuni versetti, 6, 7, 36, questo Salmo di azioni di grazie comunitarie ci parla del Signore che regna e guida dal suo santuario il suo popolo, un popolo disperso che egli raduna. Dio sta nella sua santa dimora, ai derelitti fa abitare una casa e dà forza e vigore al suo popolo. Nella sua imperscrutabile presenza il Signore raduna il suo popolo, altrimenti disperso, a dimorare compatto nella sua casa, e da qui egli concede forza, potenza per vivere della sua alleanza. Ed è in questa situazione che Israele e noi oggi lo celebriamo. Anche noi siamo radunati da lui, altrimenti vivremmo dispersi, fortificati dal suo spirito per vivere la sua alleanza nella nostra storia quotidiana. Il canto all'Evangelo, tratto da Romani 8,15, avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Romani 8,15 è il grido e l'invocazione degli iniziati dallo Spirito Santo a Cristo Signore risorto e al suo mistero. Abba Padre, che esprime l'amore filiale insieme alla fede, la fiducia, la speranza, nella pazienza. E noi, fedeli suoi, lo ripetiamo ogni volta che, obbedendo al Signore e nostro Maestro, utilizziamo la sua preghiera, Padre nostro. Dunque, ancora in quel cammino che dalla domenica tredicesima vede Gesù salire a Gerusalemme per quell'esodo, narrato in particolare da Luca, in quel lungo, in quella lunga parte dell'Evangelo, dal capitolo 9, versetto 51, al capitolo 19, versetto 28, Gesù va a Gerusalemme attuando il programma battesimale con la potenza dello Spirito Santo. Gerusalemme ha come meta la croce, ma anche la resurrezione. In questa pericope del Padre nostro abbiamo un nuovo e ricco materiale, una preghiera e una catechesi sulla preghiera. Se l'episodio di domenica, quello di Gesù con Marta e Maria, presentava la parola di Dio come la parte buona che non sarà più tolta a chi l'ascolta, l'accetta, e la pone in opera. Questo episodio, che segue immediatamente quell'incontro, ha ancora come centro la stessa parola, che qui diventa preghiera. Gesù è presentato mentre sta pregando, e sappiamo come l'Evangelista Luca, più degli altri, ci presenta Gesù come grande e instancabile orante. I discepoli, atteso che finisse, gli rivolgono quella che possiamo chiamare una richiesta fra le più importanti e decisive di tutta la Scrittura e della stessa intera vita di fede. Signore, insegnaci a pregare. La preghiera, infatti, rivela che relazione noi viviamo con Dio e con gli altri. La liturgia ha posto accanto a questa pagina evangelica l'intercessione di Abramo alle querce di Mamre, di fronte alla città di Sodoma. Una delle pagine fra le più belle e commoventi dell'Antico Testamento. Abramo è ardimentoso, giusto, retto. Egli, nelle sue parole, svela ciò che ha nel cuore, un grande amore per l'umanità, anche se questa è corrotta e peccatrice. Quasi ne diventa complice, potremmo dire, in questa sua insistenza, no? A volerla difendere. Poi il Salmo 137, un salmo di azione di grazia comunitaria. Lì il salmista esprime nella preghiera la sua condizione di totale disposizione verso il Signore. È fiducioso, sa che il Signore lo difenderà con efficacia contro qualsiasi nemico, anche il più agguerrito e incombente. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. Versetto 3 è il salmo responsoriale. Nel brano evangelico Gesù esprime poi quella relazione rapporto con Dio in una parola di grande tenerezza, papà, che noi traduciamo padre, molto più severo, possiamo dire, come titolo. Gesù è venuto a insegnarcelo perché Dio vuole che tutti gli uomini siano rigenerati nella dignità di figli. Qualche cosa sulla prima lettura. Genesi, capitolo 18, i versetti 16 e 32. Noi abbiamo un po' ampliato per la legge che non ci vieta di aumentare, no? È vietato diminuire, ma mettere di più, una misura traboccante, non ce lo vieta nessuno. Abramo ha ricevuto la promessa ancora della benedizione universale per sé e per la sua discendenza. Un figlio, Isacco, questo figlio del sorriso, che realizza la discendenza che il Signore ha promesso e porterà poi a quella terra in cui prenderanno dimora. Dunque, alleanza rinnovata, l'incontro, la teofania con il Signore, vi ricordo come quell'episodio dai padri è visto come la visita dei tre personaggi, una forse indicazione di quella Trinità. Abramo è visitato dal suo Signore, che non gli nasconde ciò che ha intenzione di fare. E la pagina che seguono, i versetti che seguono, in una scena da mercato, vorrei dire orientale, che generalmente, per chi è stato in Oriente sa che i venditori amano contrattare, no? Ma anche dalle nostre parti non siamo da meno. Io ricordo sempre mia madre e mia zia quando contrattavano al mercato, no? E io mi defilavo con aria, no? Un po' intimidita e vergognata, perché ero solo io, l'ho imparato dopo, tutti e tre, anche il mercante, ci godevano in quella trattativa, no? Che mostrava l'interesse a vendere e a comprare, in certo senso, non qualcosa così, senza nessuna partecipazione o proprietà. Ma comunque, Abramo, in questo divino mercato, no? È in un certo senso invitato dal Signore stesso, che per la sua grande misericordia vuole che Abramo si faccia mercante. Saggia la fede di Abramo, la sua perseveranza, no? E Abramo si impegna come Dio a cose forse anche razionalmente irragionevoli, questo Dio che sta lì desidera che si insista perché cambi una cosa che ha deciso. E Abramo insiste, sapendo che Dio è giusto nelle sue scelte, no? Perché dovrebbe imporgli la sua visione? È forse migliore di quella di Dio? In questo singolare mercanteggiare, che cosa, qual è l'oggetto? Beh, la vita e la morte, no? Di una città, di uomini. Il Signore vuole punire l'infamia di Sodoma e Gomorra. E in un certo senso Dio sembra volere il consenso di Abramo. Con la benedizione, infatti, lo ha costituito capo e responsabile di tutte le nazioni. In te saranno benedette le nazioni. Sa che Abramo è giusto e retto. E dunque agirà secondo giustizia e giudizio. Due termini che indicano la carità e l'intervento soccorritore verso tutti. Dunque, informato Abramo, che ha deciso di scendere verso queste città, il cui peccato grida fino al Signore, Abramo li accompagna e c'è questa trattativa in sei fasi, per sei volte Abramo interviene, un numero simbolico, e sappiamo che il sei è un numero incompleto. Quella trattativa, infatti, non porterà a nulla per l'ostinazione nel peccato delle due città, nonostante ci siano due buone volontà, quella del Signore e quella di Abramo, però manca quella di Sodoma e di Gomorra. Abramo parte da 50 giusti, invoca la giustizia di Dio: tu sei giusto, non puoi volere la morte anche del giusto. E per amore di quei 50 farà grazia anche agli altri. Ma abilmente Abramo sa che quel numero che esprime una pienezza non c'è. E allora, conoscendo la malvagità e la corruzione delle due città, da cui lui si era tenuto lontano, ricordate, al momento della divisione, erano accattivanti i territori di quelle città, e indussero Lot a sceglierle, perché erano ricche d'acqua, lussureggianti, e Abramo invece va verso il deserto, un territorio meno appetibile dal punto di vista del commercio, della dimora, della residenza, del pascolo. Prolunga questa trattativa scendendo di prezzo, 45, 40, 30, fino ad arrivare a 10. I numeri, fateci caso, sono tutti multipli di 5, E nelle moltiplicazioni successive, 9, 8, 6, 4, 2, sono tutti multipli di pienezze, anche se in calando. Dunque c'è una speranza che viene offerta dalla carità e dalla premura del patriarca Abramo. Da ricordare poi che il numero 10 per gli ebrei è il Mijam, il numero minimo di adulti circoncisi per formare una valida assemblea di preghiera davanti al Signore e ottenere da Lui grazia. La vicenda finisce con zolfo e fuoco, perché non vi è nessun giusto. L'unico ad essere salvato è Lot, il nipote di Abramo, uno straniero. Ora, una piccola riflessione. Abramo, nella sua preghiera, si era appellato alla giustizia di Dio e degli uomini. Tu sei giusto, ma se ci sono dei giusti, no? Tu non puoi ucciderli. E infatti la giustizia di Dio salva Lot, che si era opposto con la sua giustizia al peccato della città dove pur viveva, come il racconto biblico ci dice. Quando gli abitanti di Sodoma, no, andavano contro questi pellegrini, Lot si oppone. Sodoma è distrutta per la sua ingiustizia. Anche quello che salva Lot poi, in fin dei conti, se ci fate caso, è la misericordia di Dio, perché poi Lot sì, si oppone a quello che accade, no? E tuttavia non ha fede piena nel Signore. Va lì, fuggi, gli dice, no, il Signore. E Lot dice, non ce la faccio ad arrivare là prima che sia distrutta Sodoma. Fammi andare in quella piccola città, non è piccola cosa? E Dio glielo concede, no? Poi si chiuderà in una caverna e lì finirà i suoi giorni, una tomba. C'è nel brano una descrizione della fede di Lot che non è quella di Abramo. Abramo aveva chiesto a Dio giustizia, forse era il caso di invocare la misericordia, perché la giustizia di Dio non salva. La giustizia che Abramo invoca, no, di Dio e della città, non salva, perché nella città non c'è giustizia. E per giustizia la città deve essere distrutta. Forse se avesse invocato la misericordia fin dall'inizio, no, le cose potevano andare diversamente. Ma questo episodio è emblematico sia per la familiarità di Abramo con il Signore. Egli fonda su di lui la sua fede in totale fiducia. È il Signore su Abramo come amico. Questa fede e familiarità dovrà essere anche quella delle successive generazioni. Dunque, per questo Abramo insiste con tanto zelo per il prossimo. E il Signore gli concede quanto chiede, come gli aveva promesso fin dall'inizio. La preghiera accolata di Abramo dunque diventa tipo significante ed efficace di quella che poi sarà del Figlio di Dio secondo la carne, Gesù Cristo, il Figlio della promessa, il Figlio monogenito di Dio. Una preghiera che per tutti gli uomini sale al tribunale della maestà divina. Anche la più insistente delle preghiere che il Padre nel segreto accetta sempre andrà a effetto soltanto se l'oggetto umano a favore del quale si prega collaborerà liberamente con la grazia che gli viene donata. In altri termini, la Sodoma di ieri e di oggi deve poter esibire al Signore almeno quei 10 giusti che hanno la potestà di moltiplicare all'infinito la grazia sovrana. E allora lo Spirito Santo, la Divina Misericordia, potrà sanare ogni piaga con il suo fuoco divino purificante e vivificante. Quindi ci vuole, come diremmo noi, almeno una buona volontà, un riconoscimento dei propri peccati. Se manca questo, siamo in quel peccato contro lo Spirito. Se io non mi riconosco peccatore e non chiedo e non riconosco la necessità del perdono di Dio, Dio è bloccato. Abramo si arresta al numero 10, Dio gli dà ancora ragione. Perché non scende più Abramo sotto il numero 10? L'autore che ha messo sulla bocca di Abramo questa preghiera, questo numero, no? C'è quasi un blocco di un qualcosa che potremmo chiamare un collettivismo, no? Gli manca quello che invece troviamo in Isaia, l'autore del servo di Yahweh, l'unico giusto che può salvare tutti. Ricordate il Carme, Isaia 53. Abramo, tuttavia, è l'uomo che con un linguaggio coraggioso si pone davanti a Dio per cercare la benedizione in favore di una umanità che col suo peccato è in condizione di essere maledetta. Abramo agisce secondo quella vocazione iniziale che il Signore gli aveva dato, perché in te siano benedetti tutti i popoli della terra. Il Salmo responsoriale, usato già la quinta domenica di questo tempo, in quel responsorio, nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, manifesta la fede dell'orante nell'esaudimento del Signore. In tutta la situazione, in tutti i nemici che può avere, la richiesta dell'orante verrà ascoltata. Se volete approfondire, negli appunti troverete molto materiale. Andiamo sull'insegnamento di Gesù, allora, che dopo la preghiera del Padre Nostro presenta due catechesi sulla preghiera. La prima con la parabola dell'amico importuno, in cui insistere, perseverare nella preghiera è il mezzo sommo per ottenere tutto dal Padre Buono, ovvero tutto ciò che è realmente utile al vero bene dei figli. Non tutto ciò che chiedono, ma tutto ciò che gli è utile, gli è davvero un bene. La seconda catechesi, invece, i versetti 9-13, quella bussate e vi sarà aperto, cercate, troverete, eccetera, è decisiva e culmina con il dono dello Spirito Santo. Culmine della preghiera, infatti, è l'invocazione, l'epicrasi, per ottenere dal Padre, mediante il Figlio, lo Spirito tutto santo, buono e vivificante. Il Padre vostro darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Non si può pregare senza lo Spirito Santo, che è lo spirito della preghiera, del sacerdozio, dell'offerta sacrificale, colui nel quale si prega il Padre e colui nel quale il Padre esaudisce ogni preghiera. Paolo espliciterà nelle sue lettere questi concetti. Aggiungo la colletta, quella nuova. Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo, nostro fratello e Salvatore, e donaci il tuo Spirito, perché invocandoti con fiducia e perseveranza, come Egli ci ha insegnato, cresciamo nell'esperienza del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Allora vediamo la pericope in un dettaglio. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. La preghiera, tema caratteristico di Luca, rivela il rapporto particolare, unico, tra Gesù e il Padre. Un rapporto comunicabile soltanto da una rivelazione. Ricordate, già qualche domenica fa, capitolo 10, versetto 21, «Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo». Al lettore, dunque, a noi che camminiamo con i discepoli, ripetutamente Gesù è rivelato in atteggiamento di preghiera. Lo ricordiamo al momento del battesimo. Luca non racconta come avviene, ma concentra la sua attenzione e quella del lettore sulla preghiera di Gesù. Infatti dice, capitolo 3, versetti 21-22, «Mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo. E poi venne una voce dal cielo». Nel racconto di Luca, la teofania che manifesta e consacra il Figlio per la missione è la risposta del Padre alla preghiera del Figlio. Lo ritroviamo ancora al termine dell'attività di Gesù a Cafarnao, capitolo 4, versetto 42, sul fare del giorno, annota l'Evangelista, Gesù uscì e si recò in un luogo deserto. Il ritirarsi nella solitudine di Gesù è ripetutamente segnalato da Luca. Lo ritroviamo dopo la guarigione del lebroso, capitolo 5, versetto 15, prima di costituire i dodici, prima di porre la domanda riguardo la sua identità. Chi dice la gente che io sia? E sul monte Tabor, anche lì si ritirò a pregare, portò con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Sul Tabor, mentre si appresta a compiere quello che diventerà poi l'esodo verso Gerusalemme. Ma Luca non parla soltanto della silenziosa preghiera di Gesù, riporta anche qualche volta le parole. Vi ho già letto quella del capitolo 10, «Ti rendo lode» e l'esultanza del Signore. Dinanzi alla scelta che il Padre ha fatto di rivelare ai piccoli, non ai sapienti, chiusi nel loro orgoglio intellettuale, ma agli umili, agli anavim, a coloro che non soltanto nella povertà economica, anche quella, ma coloro che si sono fatti poveri, come nel discorso delle beatitudini, affidando interamente la loro vita al Signore. E non in altri poteri o beni, denaro, potenza, politica o altro. Ricordiamo Gesù che nel momento della prova prega intercedendo per i suoi discepoli. «Ho pregato per te», dirà Pietro, «perché la tua fede non venga meno», capitolo 22. All'inizio della passione, Luca riporta anche la preghiera che è forse la più drammatica di Gesù, quella nell'orto, capitolo 22, versetto 42. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E sul Calvario, intercedendo per coloro che lo crocifiggono, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Capitolo 23, versetto 34. E le ultime parole, versetto 46 del capitolo 23, le ultime parole di Gesù in croce sono un atto di fiducia incondizionata nel Padre. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ricchissima dunque è la teologia della preghiera in Luca. Quando ebbe finito, continuando il versetto 1, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Gesù prega e non si nasconde ai suoi discepoli, e non sorprende dunque che questi, osservandolo, abbiano chiesto di insegnar loro a pregare. Sappiamo che come giudei osservanti erano sicuramente familiari con la preghiera, del resto ancora noi oggi, no? Preghiamo con uno stile ebraico, i salmi, no? È la preghiera che Israele ha usato ancor prima. Quindi è un popolo che ha da insegnare sulla preghiera. Come la loro richiesta, dunque, è una modalità che li distingue, che li identifichi come seguaci di Gesù. E infatti la comparazione con Giovanni il Battista, no, è un'indicazione in questo senso, oltre a mascherare la timidezza del richiedente. Ce lo hanno fatto già altri, no? Fallo anche tu, come a dire, non è una cosa che mi sono inventato io, divide la colpa, tra virgolette, se vogliamo, con altri. E Gesù insegna quella che diventerà una formula celebre. Quando pregate, dite. Fermiamoci qui. Luca ha l'espressione forse più breve, certamente rispetto a quella di Matteo, anche se poi la preghiera del Padre Nostro è strutturata intorno agli stessi poli, ovvero il tu del rapporto con il Padre e il noi dell'appartenenza comunitaria. La preghiera di Gesù infatti inserisce il discepolo in una trama di rapporti con il Padre e con i fratelli. Ma questo non ci meraviglia, visto che il comandamento grande, no, era l'amore di Dio e dei fratelli. Pregare, dunque, è vivere nella relazione con Dio come membri di una comunità umana. La prima parola, quella dinanzi alla quale i padri, commentandola, si fermavano in pianto. Padre. Semplicemente, senza neanche il possessivo nostro, come invece troviamo in Matteo. E in questa espressione si sente subito l'influenza aramaica dell'Abba, che propriamente significa papà, anzi più intimo, no? Papino. Quel titolo intimo, dolce dei bambini con il loro genitore, mostrandosi fiduciosi, confidenti in colui che risentono come l'unica direzione della propria esistenza, come protezione e difesa, soccorso della propria vita. un confidente che mai inganna. La medesima formula di cui abbiamo detto è quella usata da Gesù nel Getsemani e sulla croce. Luca lo traduce in greco, dato che scrive per comunità ellenistiche e romane, ma Paolo spiegherà che si deve invocare Abba, papà, in forza della resurrezione del figlio e del dono inconsumabile dello Spirito Santo. Anche se poi in Galati 4:6 e Romani 8:15 trascriverà il termine aramaico Abba in greco. Ma del resto doveva pur farsi comprendere. Padre ammette gli uomini che prima non erano figli, ma adesso nel battesimo sono resi tali, e se figli, dirà, coeredi del figlio, convitati con il figlio e da lui ammessi alla cena, e lì invocanti Abba nella cena del Signore. E tutto questo ci viene nella preghiera sacerdotale, Giovanni 17, durante la cena, dove ripetutamente è invocato il Padre, in Giovanni anche lì, in greco. Dunque, la preghiera del Padre è preghiera battesimale, è preghiera eucaristica, è preghiera propriamente universale. È probabilmente la preghiera anche condivisibile dai non cristiani. Una nota ultima su questo titolo è che l'Antico Testamento conosce l'invocazione del Signore come Padre. Ricordate Deuteronomio 32,5 o Isaia 63. Abinu, Padre nostro tu sei, Redentore nostro, un titolo di immenso rispetto e di adorazione, che tuttavia non diventa mai quell'Abba aramaico di Gesù, sentito come intollerabile confidenza. Perché non ci si rivolge al Signore chiamandolo papà, come significa quel termine. È così come poi di fatto accade anche nelle nostre assemblee. Infatti noi non diciamo papà nostro che sei nei cieli, ma il più freddo e severo padre nostro, padre. Non ho mai chiamato mio padre, no? O papà. No? E su sua richiesta mai babbo, che da noi significa l'altra cosa, no? Quindi non è, dice, non siamo del nord, dice, per cui non mi chiamare babbo, che qua significa un'altra cosa. Quindi papà andava bene, padre, no? È una forma ufficiale, solenne, però non confidenziale, non intima. I discepoli sono invitati da Gesù a invocare Dio come papà, papà nostro. E i discepoli si fanno torto e danno a non saperlo e a non usarlo. Continuando, sia santificato il tuo nome. Non esauriremo tutta la preghiera del Padre nostro, non è nostra, però cercheremo di dire qualcosa. La richiesta al Padre che Gesù insegna, la prima, è la santificazione del nome, che è la massima esigenza del Signore imposta ai suoi fedeli, che è anche il massimo desiderio del fedele, ebreo o cristiano che sia. Il Signore deve essere santificato, ossia celebrato e fatto conoscere al mondo attraverso le opere buone che del popolo dell'alleanza sono state operate dal Signore e dal popolo nell'obbedienza alla sua volontà. Questo porteranno i pagani a gridare loro stessi insieme ai fedeli: santo è il suo nome. Essere luce per il mondo davanti agli uomini. Le opere buone dei discepoli daranno gloria al Padre davanti agli uomini. Un tema che risuona già nei Salmi 95, 96, 97, eccetera. È la dimensione missionaria che il Signore farà propria in quella preghiera sacerdotale, no, che più volte vi ho indicato. Leggetevi capitolo 17, i versetti 3, 4, 6, 11, 12 e 26. Do un po' i numeri, ma qui occorre sempre ritornare al testo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, la seconda richiesta, l'epiclesi al Padre, dove il regno è la salvezza donata agli uomini. Più volte abbiamo detto che Gesù, con le parole e le opere, annuncia e manifesta che il regno di Dio è Lui stesso e lo Spirito Santo. Lo dirà esplicitamente in risposta a coloro che lo accusavano di essere indemoniato. Se io espello i demoni con il dito di Dio, allora il regno di Dio è già giunto tra voi. Il testo per il dito di Dio da una parte rimanda a Esodo 8:15, i prodigi che Mosè opera davanti al faraone e ai suoi maghi, che riconoscono che quei prodigi avvengono per la potenza del dito divino. Ma anche, dobbiamo tenere presente, Matteo 12:28, se per la potenza dello Spirito Santo io espello i demoni, e allora la potenza di Dio è in me. Lo Spirito Santo è il dito onnipotente del Padre e del Figlio. Infatti, la teologia simbolica spiega che il dito indica la mano potente di Dio e quindi la sua presenza e potenza personale che è operativa e irresistibile. E i padri lo sapevano bene. Ireneo scrive: il Padre ha due mani, Cristo e lo Spirito Santo, con le quali opera tutta la sua economia salvifica. E poi Gregorio il teologo, Gregorio Nisseno, Massimo il confessore: che l'epiclesi venga il regno tuo poteva essere sostituita dall'epiclesi venga lo Spirito Santo e ci santifichi, ricordatelo, l'avevo detto all'inizio, riporta ciò che era nei codici antichi, in diversi codici antichi, e i padri del secondo secolo sapevano bene che per la venuta di Cristo Signore con lo Spirito Santo il regno di Dio sta qui in mezzo a noi. E qui dobbiamo recuperare proprio quel senso teologico che con il concetto di regno si è perduto, avendolo ridotto a un'astrazione politica di un regno come denominazione quasi territoriale, no? Quando il fondo teologico autentico era poco sentito. Ancora oggi noi abbiamo questa difficoltà. Non sentiamo il regno di Dio, no? Come la nostra vita identificata con quella del Signore, che vive nel Signore. Il regno di venga il tuo regno, ripeto, è l'invasione, no? Che viene dallo spazio, da un altro luogo, dal cielo. Ma il regno di Dio si rende presente, dice Gesù, quando io compio le opere di Dio, quando io annuncio il regno di Dio, lì è visibile. Un po' come il gioco che si trova nella settimana enigmistica, no? Annerire le zone con i puntini per rendere evidente l'immagine nascosta. Il regno di Dio si rivela nella nostra fedeltà alla parola, nella nostra testimonianza quotidiana. Lì il regno di Dio è presente. Versetto 3, altre epiclesi, queste per le necessità quotidiane degli uomini. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Perdona i nostri peccati. Non abbandonarci alla tentazione. Il pane quotidiano, la prima richiesta. Alla lettera, epiusius, supersostanziale, è un termine che già faceva difficoltà ai padri. Origene lo spiegava indicando quel pane che sta al di là delle possibilità umane. E infatti, nell'economia della storia, il pane è triplice. Il pane cibo naturale, quello del corpo, integrale, bianco, farina grossa, come volete. Poi il pane della parola. E quindi il pane dei misteri consacrati. È in queste tre componenti indivisibili che deve essere assunto il pane come alimento giornaliero, quotidiano, perché gli uomini, i bambini del padre, i figli, arrivino alla vita eterna. Queste richieste sono già presenti e conosciute nell'Antico Testamento. Pensate a Proverbi 38 e ribaditi ancora Paolo nella prima Timoteo 6:8. Perdona i nostri peccati. La seconda preghiera, epiclesi, riguarda il giubileo biblico, la remissione dei peccati. Questa remissione è operata dal Padre, del Figlio, in forza del dono dello Spirito Santo. È efficace per se stessa, tuttavia è soggetta a quella dura condizione che abbiamo già visto parlando della prima lettura, Abramo, Mamre, Sodoma. C'è una condizione perché la potenza di Dio diventi operante. Deve essere preceduta nei fedeli dal perdono dei loro debitori, in quei debiti insoluti che inevitabilmente tutti accumulano in mille modi diversi. Gesù ha portato questo giubileo nella sua vita pubblica, perdonando la peccatrice. Ricordate che piangeva bagnando i suoi piedi. Poi insegnando nel discorso delle beatitudini o della pianura di Luca, come perfetta assimilazione al Padre che è misericordioso. Poi ha perdonato dalla croce. E se lo ha fatto Gesù, Signore e Maestro, debbono farlo anche i suoi discepoli, se sono veri e fedeli discepoli, farlo sempre e comunque. Luca usa un verbo nella forma presente, perdona a noi, noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. Diversamente da Matteo, Luca usa la forma presente del verbo, presentando il perdono come un'attitudine di vita, non un evento occasionale. Non possiamo chiedere il perdono di Dio se noi non viviamo nella continua disponibilità ad offrire il perdono al fratello. Anche perché noi stessi non è che sbagliamo una sola volta. E anche perdonati, no? Siamo ancora bisognosi di perdono, perché fragili nella nostra condizione umana. La terza epiclesi: non abbandonarci alla tentazione, non essere indotti, non mi indurre in tentazione. Ricordate, era la versione vecchia, dobbiamo dire adesso, no? Un'espressione ambigua per molti, difficile. Se però noi avessimo la buona abitudine, no? Quella della teologia biblica, di fare appello anche ai paralleli, pensate a Matteo che dice: liberaci dal maligno. Questa richiesta infatti è compresa alla luce dell'esperienza di Gesù, che condotto dallo Spirito nel deserto, ricordate all'inizio del suo ministero, vive l'esperienza della tentazione. E il termine peirasmos, nella luce antico-testamentaria, è utilizzata per descrivere due esperienze: la prova a cui viene sottoposto l'amico di Dio, e qui pensiamo ad Abramo quando gli viene chiesto il sacrificio del figlio, o la malattia per Giobbe. E l'altro modo, l'altro momento, è quello in cui l'uomo si interroga su Dio: sei tu o dobbiamo aspettarne un altro? Anche Giovanni Battista, no, farà questa domanda: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Anche lì è una prova tra un Dio che si rivela e un Dio che noi vorremmo fosse diverso da come si rivela. Una tentazione in senso radicale, non morale. Gesù nel deserto è messo alla prova, come Abramo, come Giobbe, come Israele nel deserto. E Gesù sceglie di essere totalmente figlio e vivere la propria identità messianica in relazione con questa identità fondamentale, figlio. E il padre permette la tentazione contro il figlio. Ricordate, se sei figlio di Dio. E subito, perché noi commentando il testo dicevamo, non è tanto nella richiesta di trasformare le pietre in pane, che pure erano, ma non è nella capacità di trasformarla, perché il diavolo sapeva, e dice: se lo fa, ha dubitato di essere figlio. È lì la tentazione. Dunque, nel mettere in dubbio l'identità fondamentale, l'essere figlio, che è la nostra, che è quella della parabola del Padre misericordioso, ricordate, i due figli, è nell'identità che si rivelano peccatori, soprattutto il primo, che pure era rimasto a casa. L'altro lo vuole svendere. E tutto sommato forse il meno diffuso, no? Dei peccatori, per quanto possiamo pensare, anche se un'omiletica l'ha portata avanti come il peccato dell'assemblea, no? In realtà la maggior parte non vive quel peccato, che non vuol dire che non ci sia, di chi sperpera, di chi abusa, di chi no gode, ma c'è quello più diffuso, che è quello di chi non vive davvero ciò che è. Finge. Io ti ho servito, dice il figlio maggiore. E l'Evangelista usa il verbo duleo, il servizio dello schiavo, non la diaconia, servizio libero, no? Liturgico, alto, il servizio dello schiavo, di colui che non può scegliere. Lo ha servito perché non pensava di poter fare altro, neanche il male, anche se poi di fatto è vissuto in questa perdita di identità. Il padre dunque ha permesso, abbiamo detto, questa tentazione satanica. Fin sulla croce, se sei figlio di Dio, l'eletto, scendi ora dalla croce e noi crederemo. Ora, se permette che i figli suoi siano tentati, no? Avendo donato ad essi lo Spirito Santo, il divino onnipotente, vincitore del male in ogni sua forma, i figli debbono chiedere ancora, esplicitando: tu padre che permetti le tentazioni del maligno, tuttavia fa che esse non si spingano al punto che noi non ne possiamo essere liberati. Donaci il tuo spirito che ci libererà. Seguono, abbiamo detto, due catechesi sulla preghiera, i versetti 5-8. Se uno di voi ha un amico, a mezzanotte vada lui a dirgli: prestami tre pani, eccetera. L'amico importuno che riesce a ottenere il pane a lui necessario da un altro che dorme placidamente. E perché li ottiene? Perché perseverò picchiando alla porta, all'uscio di quella casa. Perseverare nella preghiera è il mezzo per ottenere tutto dal Padre buono. Tutto ciò, lo ribadiamo ancora, che realmente serve al bene dei figli. Versetti 9-10. Ebbene vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e chi busta sarà aperto. La seconda catechesi culmina ancora con l'operazione dello Spirito Santo. Chiedete e vi sarà dato. Da chi? Qui c'è un passivo. È il passivo divinitatis, della divinità, è il Padre. Cercate e troverete chi? Presso il Padre. Bussate, picchiate la porta, non il povero che non mi vuole dare il pane. Bussate, picchiate la porta e vi sarà aperto. Da chi? Dal Padre. Che cosa viene aperto? L'uscio della sua misericordia inesauribile. La fida di fede è un immenso chiedere, cercare, picchiare, poiché il Padre lo desidera e non dona se non si vuole avere da lui nella fede e se non si chiede a lui con fiducia totale, come quella dei bambini nel loro padre. Altre immagini, i versetti 11-13. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe? O gli chiede un uovo, uno scorpione? Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Tre immagini a loro modo sorprendenti. Il Signore avverte che i discepoli, come padri ai loro piccoli che chiedono il pane, il pesce, un uovo, simboli del cibo buono, quelli della vita, non gli daranno un sasso indigeribile, una serpe velenosa, uno scorpione malefico. La conclusione è dura. Voi siete cattivi, costituiti sotto il peccato, Eppure ai vostri figli sapete donare prodotti buoni. Dunque, se con l'argomentazione tipica dal minore al maggiore, no? Un metodo rabbinico, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone, ancor più il Padre che è buono darà a quanti glielo chiedono lo Spirito Santo. Dunque, culmine della preghiera dei fedeli è l'invocazione per ottenere dal Padre, mediante il Figlio, lo Spirito, tutto santo, buono e vivificante. E ripercorrendo dal basso verso l'alto il testo analizzato, la pericope mostra che per pregare e per vivere occorre chiedere al Padre buono lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo va invocato nel Padre, perché solo lo Spirito Santo rivela Cristo, e solo Cristo, a partire da se stesso, rivela il Padre, e nello Spirito Santo solo Lui riporta al Padre che attende tutti. Lo Spirito Santo è spirito della preghiera, non si può pregare senza lo Spirito Santo. Per questo il Padre, con infinita abbondanza, dona la grazia dello Spirito Santo, i divini talenti, in quella iniziazione dove comincia l'esistenza redente. Fatti veri figli nel Figlio, dirà Paolo nella lettera ai Romani. Lì possiamo gridare Abba, papà. E già prima l'Apostolo, nella lettera ai Galati, capitolo 4:6, un testo che abbiamo citato più volte, l'Apostolo aveva rivelato che nei figli veri, lo Spirito Santo grida Abba, Padre. Dunque, l'invito a comprendere bene il significato del battesimo, liberando la nostra fede da tutte le contraffazioni, dai rischi di ridurla a ideologia, a morale, a religione, perché così non faremo altro del battesimo che di un'altra circoncisione, come era accaduto. Un rito, una selezione che ci mette in una posizione di privilegio, di separazione dagli altri, no? La circoncisione riconosceva l'ebreo. Essere battezzati non è una posizione di privilegio, vuol dire seguire Cristo nel suo abbandono alla morte, nella sua fede a un Dio capace di mostrare il rovescio della morte e del male. Non porsi al riparo in modo magico ai rischi della vita, ma poggiare l'intera nostra esistenza sulla fede in Cristo Gesù, affidandosi all'amore e al perdono di Dio. Gesù dunque ci aiuta a comprendere la preghiera. Pregare, abbiamo detto, non significa imporre a Dio la nostra volontà, ma chiedergli di renderci disponibili alla sua, al progetto di salvezza per il mondo. Pregare non è un pretesto per cambiare Dio, ma chiedergli di cambiarci. E occorre ripeterlo perché lo dimentichiamo. La seconda domanda del Padre nostro: venga il tuo regno, venga su di noi il tuo spirito e ci purifichi. Chiudo con la preghiera di colletta, la prima. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.